así. Nadie quiere ir al infierno. Nacemos aquí. ¿Para qué esperar a muertos? Condenados por lo bueno. Por lo bueno que hicimos.
La sera del 16 maggio 2006, nel salone della Caritas italiana a Roma, suor Antonietta Potente, teologa domenicana che vive in Bolivia, parla sul tema echi spirituali e politici di mondi lontani. L'incontro è organizzato dal CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace di Roma. L'incontro si apre con un canto latinoamericano.
Canto è il cammino del Colla, che è sono popoli aimara, quechua, e parla, è un canto che io credo fa, dove si fa teologia, sì, perché parla di Dio e parla della storia. E questo Dio c'ha un volto, c'ha differenti volti, e per cui sì, credo che è qualcosa che ci può introdurre un po' in questo tema che poi io cercherò di spiegare. Vorrei che non fosse solo una conferenza, ma un momento anche di scambio per aiutarci a vivere, sì? Io credo che ci sono varie forme per aiutarci a vivere o per scambiarci la vita, e una delle forme è quella di scambiarci delle idee, dei pensieri, dei sogni, delle intuizioni, per cui credo che è un momento propizio, anche se a volte sembra che già parlare di queste cose non è tanto interessante o non è una novità. Ma noi non vogliamo dire delle novità, ma vogliamo aiutarci a vivere bene. Adesso.
Dios. los padres.
Dicevamo che quando ci incontriamo vorremmo aiutarci a vivere, e quello che cercheremo di fare stasera è un poco allargare, allungare, fare più grandi questi circoli di vita. Io credo che non ci aiutiamo solo a vivere quando incominciamo a scambiarci idee tra di noi, ma anche quando queste idee ci vengono da altri echi, da altre parti del mondo. Per cui io avevo, quando mi avevano chiesto di condividere un po' di questo tempo con voi, avevo pensato precisamente di incontrarci intorno a questi echi storici concreti che ci stanno venendo da altre sapienze e anche da altri contesti sociopolitici. Però vorrei fare prima un po' di premesse per capirci poi nel linguaggio. Durante la mia riflessione, soprattutto in questi ultimi anni, io quasi sempre uso due termini che un poco mi accompagnano anche con altre persone per aiutarmi a capire. Questi due termini sono due, ma in realtà io li considero una sola dimensione. Il termine mistica e il termine politica. Anche se queste parole, questi termini, io credo che stanno nel centro della nostra riflessione, a volte senza saperlo, in realtà non credo che sono due aspetti differenti. Io penso che potremmo intercambiare tutta la forza di questi due termini per poter imparare a vivere in un altro modo. Non è una novità, e credo anche da questa parte di mondo, sentire o ascoltare che oggi si parla di mistica nell'ambito dell'economia, di mistica, no, del lavoro, di mistica in tutti i differenti ambiti, per cui anche nell'ambito politico. Si parla di questo per piangere o lamentarci perché non c'è mistica, o perché si vuole recuperare la mistica. Come mi piacerebbe rivitalizzare questi termini per aiutarci a vivere oggi. E vi spiego cosa intendo io quando uso questi due termini. Con rispetto alla mistica, personalmente e anche con altre persone percepisco la mistica come una esperienza cosciente delle dimensioni storiche, delle dimensioni personali, collettive, più profonde. La mistica fa parte della storia, però bisognerebbe considerare in un altro modo la storia, a partire da questi aspetti storici meno conosciuti, come già li abbiamo perlomeno chiamati varie volte con alcuni di voi, alcune di voi, no? Questi aspetti più inediti che esistono e stanno in questa realtà. Mi riferisco alla mistica come a un'esperienza esistenziale del mistero. Un mistero intuito come la profondità della vita. Alcuni, quando parlano della mistica, dicono che è la dimensione ultima. Io credo che è vero che è la dimensione ultima, però non ultima verso l'alto, ma verso il basso. Cioè è ultima perché è la possibilità che abbiamo di toccare più dentro possibile, nella vita delle persone, negli avvenimenti storici, negli avvenimenti di una comunità credente, nell'intercambio della fede. Sono queste dimensioni che dobbiamo imparare a toccare per poter vivere in un altro modo. Per cui sì, è ultima perché tocchiamo. Arriviamo nel fondo o sentiamo. Quando dico che è un'esperienza esistenziale è per separarla un po' da un significato puramente teorico. Se è esistenziale serve per vivere, cioè qualcosa che può aiutarci a vivere, a trovare degli altri modi di vita, come relazionarci, come prendere o entrare in queste relazioni differenti con la vita. Ma anche, e qui seguo la tradizione più classica, non è solo questo mistero che sta dentro, verso il basso, questa dimensione ultima, verso il basso, ma è anche, come dice lo stesso termine greco, come molti e molte sanno, questa radice del termine mis, che significa mantenere le labbra chiuse, cioè l'esperienza di qualcosa che non si può semplicemente dire. Si dice, però sappiamo che il linguaggio è insufficiente. Io ho sempre più l'idea, può darsi che mi sbagli, che quando noi diciamo qualcosa sulla storia nostra, degli altri, il linguaggio è insufficiente. Per cui possiamo solo restare silenziosi in questa storia, restare silenziosi nei nostri rapporti, e credo che in questo restare silenziosi si salva qualcosa. Io non credo che le parole, anche se vado contro del mio carisma di domenicana come predicazione, però non credo che la predicazione sia dire delle parole, e perché non credo che le parole salvino le persone. Il silenzio è quello che ci permette sentire delle dimensioni più profonde della storia degli altri, della nostra storia, per cui se parliamo è solamente per accompagnarci a fare più silenzio. Sempre restando in questa prospettiva, comprendo o percepisco la mistica come un'esperienza del vissuto di ciascuno, e per questo io l'avvicino a questo secondo termine, che è il termine politica. Credo che bisogna fare entrare questa logica della dimensione più profonda nell'ambito della politica. Come intendo questo termine politica? Bueno, come la dimensione collettiva, comunitaria, una dimensione di insieme della nostra vita. Una responsabilità, una maturità in questo circolo della vita. Dimensione dove io credo si giocano le differenze di tutti i soggetti che stiamo in questa vita, riconosciuti o no, e che fanno parte di questo circolo che è vitale. In questo momento storico io credo che bisogna imparare a riorganizzare i circoli, e non mi riferisco ai circoli di Azione Cattolica, tutte queste cose, non lo so, ma mi riferisco a una posizione circolare che dobbiamo incominciare a riscoprire. Io non credo che non l'abbiamo mai vissuta, l'abbiamo vissuta o abbiamo avuto delle intuizioni, ma a volte qualcosa ce lo ha impedito, no? di metterci in questa posizione circolare. E invece credo che è il momento più urgente, perché la vita circola e può continuare ad essere vita se circola. E di per sé la divisione tra questi due termini, politica e mistica, io credo che si deve semplicemente a una mentalità, a un modo di vedere la storia, a certe cosmovisioni o letture ermeneutiche, storiche, no? Che hanno tenuto separati questi due termini, volontariamente separati, e precisamente per poter rompere il circolo della vita e mettere tutta la vita gerarchicamente, no? Come una gerarchia. Quindi quando tu vuoi fare che la vita siano dei gradi, devi rompere il circolo e ordinare le cose in un altro modo. Per cui c'è da dividere questi, o da separare questi due termini. Io credo quindi che in questo momento storico questi due termini potrebbero essere l'ispirazione per vivere in un altro modo. Riprendere confidenza con la politica, in questo senso più ampio della vita d'insieme, degli insiemi storici, degli insiemi istituzionali, come possiamo imparare di nuovo a vivere in questo senso, e avere questa attenzione profonda a questa dimensione interiore. Che cos'è quello che ci autorizza in questo momento storico a parlare di queste cose, di mistica, di politica, e se parliamo di politica, di queste dimensioni storiche, delle sapienze dei popoli, delle etiche dei popoli, cioè dei comportamenti differenti dentro di questa storia. Io sento sempre di più, probabilmente perché parlo troppo, che non possiamo parlare più invano. Io so che per parlare uno deve avere un mandato, che non è un mandato da qualcuno che sta più arriva o da qualcuno che pensa che c'ha questo, che deve mandare a un altro, no? o darle un ordine, ma sì, chiederci che cosa ci autorizza a stare qui. Che cosa ci autorizza ancora a fare politica, no? Voi che avete avuto un parto difficile nell'ambito della politica italiana e che continua, credo, questi dolori di parto. Noi, per esempio, dove io vivo, che abbiamo avuto un parto difficile ma bello, adesso siamo felici, felici no, ingenuamente felici, ma abbiamo dei motivi per stare contenti intorno a questo frutto del parto. Bene, che cosa ci autorizza? Non solo a criticare, non solo a vedere il futuro, cosa ci autorizza a stare qui, perché sennò perdiamo tempo, o perché sennò sarebbero sempre questi discorsi oziosi che sempre ritornano puntualmente nei nostri ambienti medio di classe medio-alta.
che cosa ci autorizza, cioè che cosa davvero cerchiamo stando qui e intercambiandoci, scambiandoci, perdon, questi sogni e queste idee. Pensando su, con rispetto al nostro tema di ascoltare echi lontani, sapienze, io non vorrei che fosse semplicemente una vera notizia di ciò che passa in altre parti del mondo, perché se voi volevate avere notizia di ciò che passa in altre parti del mondo, se è solo la notizia, ne avete tantissime, più di quelle che abbiamo noi che stiamo dalle altre parti del mondo. E se volete davvero percepire che cosa sta succedendo, dovreste, io credo, invitare una persona che appartiene per sangue e terra a quelle terre e a certi paesi, a certi popoli. Per cui io non voglio che ci riuniamo solo per avere notizia di ciò che passa in altre parti del mondo, ma vorrei che ci aiutassimo a fare una lettura più profonda e a interpretare questo spazio storico che ci circonda a tutti e a tutte e che ci tocca vivere, anche se in modo diverso. E quasi sempre, in questi ultimi anni, ci hanno insegnato che ciò che ci tocca di più sono le leggi economiche, sociali, dettati da gruppi privilegiati, oligarchici, politici, economici, organismi finanziari, transnazionali, eccetera. Oggi io penso che intravediamo qualcosa di diverso, sempre se lo vogliamo vedere. Oggi, perlomeno per il poco che io posso cogliere, dentro del mondo ufficiale, con le sue leggi e i suoi perversi equilibri, sento che esiste un altro movimento che, anche se sottile, si sta espandendo, facendo entrare in crisi il sistema internazionale, che già non riesce a reprimerlo. Credo che il contesto è evidente, ci sono quantità immense di persone che si spiazzano, si muovono da un mondo all'altro, e questo flusso non lo possiamo fermare più. Questo spiazzarsi non significa solo uno spiazzamento fisico, una migrazione fisica, sino, e credo che qui sta in tela di giudizio il nostro stare in Europa o il nostro stare in altre parti del mondo, qui si stanno muovendo le sapienze e le religioni. E più che le religioni, io credo, le fedi, la fede di queste persone. Per cui non è semplicemente un movimento che possiamo ostinarci a leggere solo dal punto di vista economico, anche se certamente l'economia mondiale lo ha provocato, il modello neoliberale di alcuni paesi lo ha provocato come mito o come possibilità reale di vita. Per alcuni popoli può essere un mito venire in Europa o un mito andare a Nord America, per quelli che vivono in altre parti del mondo, ma per molti popoli non è un mito, è una questione di vita o di morte, come sapete molto bene in Europa. E 15 giorni fa, no, pochi giorni fa, per 15 giorni sono stata in Spagna, che è un teatro, la Spagna è un teatro ancora più grande di queste migrazioni. Io credo che qui ce ne abbiamo tante, ma in Spagna ce ne hanno molto di più. E è chiaro che qui non stanno arrivando solo delle persone, ma il movimento mondiale è questo che a me piace chiamarlo, non è un'invenzione mia, io questo l'ho intuito leggendo un libro di Antonio Negri e di Michael Hart, un nuovo nomadismo. Però questo nuovo nomadismo, io credo che per persone che sognano da tanti anni con una storia differente, lo dobbiamo imparare a leggere. E credo che questo è il punto comune in questo momento storico. Il punto comune qui, in questo momento, non sono solo i progetti che ci abbiamo in comune tra nord e sud del mondo. Non sono solo le idee di pace o le idee di giustizia che possiamo mettere o che possono mettere in comune alcuni movimenti sociali nel mondo, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Io credo che quello che ci abbiamo in comune in questo momento è questo grande movimento di persone che si muovono, non come molti dicono, senza un motivo, ma con un motivo molto concreto, e per questo a molta gente dà fastidio: il movimento del diritto a vivere e a costruire un altro tipo di vita, e senza saperlo, a volte, o sapendolo, cambiano questo movimento storico, perché ci costringeranno a vivere in un altro modo, costringeranno le politiche a vivere, a essere politiche in un altro modo. Ma qui, io questo lo interpreto, io non sono, come sapete, sociologa, sì, io mi prendo la responsabilità di interpretarlo, questo fenomeno, come teologa. Cioè da un certo punto di vista, una certa prospettiva, d'accordo a quello che io penso di più o lavoro di più. Io credo che noi ci abbiamo un diritto a parlare o a incontrarci intorno a questi temi. E penso che questo diritto ce lo deve dare la nostra fede. Fede intesa come sensibilità e dialogo con qualcosa che è inesprimibile, fede intesa come le dimensioni silenziose della vita e della storia, ma anche fede intesa come ricerca alternativa, speranza verso ciò che possiamo ancora costruire e scoprire nella storia, nelle nostre storie personali, nelle storie degli altri. Questa fede io credo che ci dà il diritto e anche ci obbliga a rileggere la vita, gli avvenimenti storici, queste migrazioni costanti dei popoli, delle idee, delle sapienze, delle culture, delle religioni. Adesso io credo che c'è un altro imperativo che ci obbliga e ci mette dentro una certa urgenza, cioè io credo che questo è un tema urgente a livello mondiale, non solo per decidere i popoli che ricevono tutte queste masse, no? Di questi flussi di persone, non solo devono pensare nelle leggi interne, nei loro paesi, ma credo che questo è un imperativo che mette in gioco un altro tipo di organismo o altri tipi di organismi mondiali. Però sento che in questo momento storico, mentre gli ambiti politici, volendolo o no, sono obbligati a affrontare questa problematica, le religioni sfuggono. Le più statiche in questo movimento sono le religioni, perché politicamente bisogna muoverci, o la destra o la sinistra, i fondamentalisti o non fondamentalisti, i pacifisti, cioè è qualcosa che ci fa svegliare e dobbiamo rimetterci, rincontrare un posto per noi e per gli altri dentro la società. Ma le religioni, intese come sistematizzazione dottrinale, chi più chi meno, sembrano le più refrattarie. Per cui io come teologa sento che qui dobbiamo pensarlo, e non solo come teologi e teologhe, ma come persone di fede. Non possiamo semplicemente entrare nel gioco assistenziale della fede per queste nuove persone che ci abitano, che arrivano da altre parti del mondo. La fede ci chiede ancora una volta di osare di più. Alle religioni io credo che dobbiamo chiedere che entrino in questa nuova sapienza della storia. E credo che ciascuno dal suo punto di fede, dal suo punto di vista ed esperienza di fede, deve chiedere alla sua religione, ai suoi gruppi di riconoscimento o di appartenenza, come leggono questa storia. Ma non alle dottrine, ma a questa vita esistenziale, perché per me quello che c'è di più forte è che noi non stiamo parlando con delle teorie. Incontriamo gente concreta, parliamo con gente concreta. La cultura ci sta arrivando non secondo degli schemi teorici, o anche sì, vivenziali, no? di esistenziali, però come dei modelli, ma ci sta arrivando attraverso delle persone concrete che rivendicano questo elementare diritto alla vita. Direi io che c'è come un imperativo etico al quale dobbiamo rispondere davanti a questi fenomeni o dentro a questa storia che è profondamente, io credo, eloquente. Sì? Io credo che questa storia provoca delle risposte. Possono essere risposte superficiali, paurose, di fuga o di nuove divisioni. Però noi dobbiamo lasciarci coinvolgere in queste risposte e vedere come entriamo noi in tutto ciò. Credo che questo imperativo però non è solo etico, ma anche estetico. E vi spiego cosa intendo io per estetico. Nel senso che questo imperativo ci chiede di pensare come risituarci di fronte alle situazioni urgenti della vita, ma anche come risituarci di fronte al mistero, al silenzio, a ciò che la storia emana, non solo come necessità, ma come bellezza. Io credo che dobbiamo risituarci in questi fenomeni postmoderni nella nostra filosofia intesa come amore alla sapienza o amore alla bellezza. C'è da risituarci, c'è da risituare il pensiero, perché le politiche non cambiano semplicemente per delle leggi, ma per un pensiero differente. Dobbiamo risituare il pensiero, risituare le nostre riflessioni, pensare in un altro modo. Nella spiritualità cristiana sempre abbiamo parlato delle conversioni come se fosse una cosa che non appartiene alla mentalità. Ma invece io credo che la conversione più difficile è quella della testa, cioè della mentalità. E è urgente, spiritualmente parlando, convertire le mentalità, perché bisogna risituarci filosoficamente, cioè qual è il mio amore a una sapienza che o di cui appena ho notizia, come mi risituo dentro a questa sapienza, con che atteggiamento. Per cui Credo che quando parliamo, riprendendo il titolo che ci siamo dati, questi echi politici, spirituali, dai paesi lontani, io sono sicura che voi venivate, la maggioranza di voi veniva qui per vedere se io parlavo di Evo Morales, poi c'era anche il maglione di Giorgio, per cui, e invece no. Poi se volete parliamo di questo, non c'è nessun problema, io sono molto contenta, la maggioranza di noi siamo molto contenti, poi se volete fare delle domande va benissimo. Però gli echi lontani, io credo che il primo mondo deve incominciare a risituarsi geograficamente. Qui non c'è più niente che è lontano. Gli echi sono vicini, vicinissimi. Se li continuiamo a tenere lontani è perché anche noi siamo caduti in questa mentalità neoliberale, perché ci sembra sempre di avere la prima parola o l'ultima parola. Per cui gli echi ci passano, cioè parliamo sempre noi. Credo che invece in questo momento non è un confronto, il nord, il sud, no? Io credo che è un momento dove dobbiamo parlare della stessa cosa. Le sapienze, le culture, le religioni differenti, i modi di relazionarsi alla vita, al mistero, in forma differente dentro della realtà. Ma per spiegarvi meglio vorrei dirvi qualcosa sulla questione dell'eco. Perché echi? Io credo che sono solo echi, almeno fino a questo momento io lo credo così, perché non riesco a interpretare altre cose. Vorrei interpretare questo dell'eco con tre categorie o tre prospettive. Uno, la mitologia greca, la fisica, cioè il concetto di eco nel fenomeno fisico e nella realtà, quello che sta succedendo. L'eco è un fenomeno, se voi cercate, se cerchiamo nei dizionari, è un fenomeno. Un fenomeno vuol dire qualcosa che avviene, per cui non è poetico scrivere echi politici e spirituali dei paesi lontani, ma è qualcosa che avviene. Qui non scappiamo. Poi possiamo anche fare della poesia, perché è un dovere fare poesia, ma questo è un fenomeno, cioè è qualcosa che sta avvenendo dentro della nostra storia e che ci tocca. Se è un fenomeno, è qualcosa che si dà, si realizza, dal quale possiamo imparare, possiamo leggere, interpretare, imparare a vivere, attraverso i fenomeni. Gli esseri umani varie volte, nelle differenti epoche storiche, hanno imparato a vivere in un altro modo. Per cui questi echi, se ci riferiamo a questi echi di sapienze, culture, modi di vita, hanno potenzialmente questa possibilità di farci imparare a vivere in un altro modo. Secondo la mitologia greca, tutti sapranno, solo rinfresco le idee, Eco nella mitologia greca è una ninfa, che durante un certo periodo aveva cercato di distrarre la dea Era con rispetto a Zeus, no? E per distrarlo aveva utilizzato una tattica, no? Le parlava incessantemente, per cui fino a quando questa dea ha scoperto l'inganno e ha castigato alla ninfa con una maledizione che precisamente l'ha obbligata, no? Il resto della sua esistenza a ripetere solo le ultime parole pronunciate dagli altri. Questa ninfa, incapace quindi di prendere una iniziativa nel parlare, ma sempre obbligata a ripetere, no? comincia a vagare nei campi, nei dintorni, e lì conosce, come sappiamo, Narciso, no? Un pastore molto bello, e si innamora. Ma Narciso non la riconosce, anzi, pensa che è realmente matta, cioè proprio fuori, no? E la rifiuta. Per cui questa ninfa pensa che è inferma, che è malata davvero, e così continua a seguire Narciso da lontano, e per la tristezza incomincia a non mangiare più, a non bere più, fino a quando quasi sparisce totalmente, e di lei rimane solo, come sappiamo, perdendo tutte le forze, rimane solo la voce. Le ultime parole ripetute, no? da Narciso, per cui solo un eco. Questa mitologia, io credo che potrebbe aiutarci a riscoprire di che fenomeno stiamo parlando e di che cosa si tratta. Questa esistenza contemporanea dei popoli, con le loro culture, le loro religioni, le loro cosmovisioni, questo nuovo nomadismo che ci arriva come notizia o che si avvicina sempre di più, assomiglia a Eco, la ninfa. Per qualcuno forse questo nomadismo è il frutto del castigo di qualche dio o qualche dea, che castigano, che ha castigato i popoli a ripetere le ultime parole di una frase. È interessante che sono le ultime parole, cioè proprio quello che resta lì, e uno scarto. E credo che forse è vero, in un primer momento questo tipo di fenomeno ci sembra come uno scarto, ci arriva come la parte finale di qualcosa che non riusciamo a capire bene o che non abbiamo voluto capire, e che adesso ce lo troviamo lì vagando per la tristezza, e resta solo questo eco. Però io credo che, anche se restiamo con questa immagine della mitologia greca, la voce continua a vagare in questi spazi storici reali e ci tocca e ci arriva, prima o poi, ma ci arriva. Se prendiamo l'eco come un fenomeno fisico, io credo che allora il mito diventa la realtà, o il mito restituisce la forza alla realtà, no? E possiamo continuare a interpretare. L'eco quasi sempre, come sappiamo, anche qui sono nozioni di fisica elementare, si produce quando una onda sonora, no? Si riflette. L'eco diventa intenso, sono onde sonore. Potremmo dire che quando si ode, non solo si percepisce l'onda diretta, ma anche tutti questi riflessi che ci vengono da un suono, e vuol dire che entriamo in un altro tipo di sensibilità. Io credo che questo fenomeno è un fenomeno che ci arriva, forse non direttamente, ma ci arriva come eco, come un riflesso, un riverbero, un fenomeno derivato da una riflessione, direbbero i fisici, del suono. E basta un leggero prolungarsi del suono, una volta che si è estinto il suono originale, noi continuiamo a avere questi riflessi sonori. Quando il ritardo è maggiore, l'eco è più intenso, Anche questo aspetto a me sembra profondamente importante. Cosa significa tutto ciò per noi? Io credo che si tratta di una questione di spazi. Si tratta di onde sonore che ci arrivano in questi infiniti spazi dei mondi postmoderni. Certamente per me corrisponde questo eco a altre culture, a altri modi di pensare, a altre storie inedite, altre logiche, altre aspettative e altre rivendicazioni. Le rivendicazioni storiche postmoderne non sono le rivendicazioni di 30 o 40 anni fa. Gli echi storici dei popoli che sempre ci sono arrivati, soprattutto dentro di questi ultimi 40, 45 anni o 50, non sono gli stessi echi storici. Non solo ci arrivano con più intensità, ma ci arrivano in un altro modo. Se voi leggete anche nei documenti della Chiesa, no, alcune riletture della realtà di 40 o più, 45 anni fa, sentite, percepite che dobbiamo risituarci in queste letture storiche. Anche se parliamo degli stessi popoli, questo di parlare degli stessi popoli, delle loro situazioni di pena, di dolore, di ingiustizia, a noi a volte ci fa restare contenti. Cioè, riusciamo ancora a tenere in mano questa situazione, però ci fa anche essere tristi, perché sentiamo che, per esempio, parliamo di bilanci, no? E questo ci dà tristezza, perché ne parliamo come 40 anni fa. Ma credo che in questo momento, non noi siamo rimasti probabilmente con la nostra mentalità tanto sicura, che è una mentalità occidentale, così sicura, così ferma nei suoi pilastri dottrinali, siamo rimasti fermi. Mentre, anche se è aumentata la povertà, o forse precisamente perché è aumentata la povertà, gli echi dai popoli ci arrivano in un altro modo, con delle nuove rivendicazioni e con dei metodi di rivendicazione differente. Io credo che in questo momento i popoli ci stanno giudicando, giudicano le religioni nella loro dottrina, nella loro staticità, giudicano le politiche statiche, sterili, dei paesi chiamati democratici, e stanno giudicando le nostre filosofie, cioè il nostro modo di relazionare, e le nostre etiche. Per cui qui siamo coinvolti tutti. Qui non si tratta solo di vedere se affitto il primo piano ai senegalesi o ai marocchini o agli indiani. Cioè, qui si tratta di voler continuare a vivere in un altro modo. Io credo che questo è il contributo in questo momento storico delle sinistre, se ci sono, non lo so, cioè delle persone che avevamo pensato che seguivano delle ideologie più elastiche, più aperte. Questi sono dei sogni davvero che potremmo riprendere per continuare a vivere, però il problema è: dovremmo imparare a vivere in un altro modo. E torno nell'ultimo aspetto e poi vi do la parola. Io credo che anche in questo aspetto dell'eco siamo statici nella questione della fede. Cioè, la nostra fede sembra così poco creativa. Quando parliamo dell'amore, per esempio, credo che siamo così poco creativi. Per un lato si fanno dei trattati teologici sull'amore, Deus Caritas, per l'altro lato poi come si finisce? Si finisce con manca l'orario, no? Che manca che ci scriva l'orario della Caritas dalle ore 8 alle 9, e questo riduce il discorso sull'amore a un assistenzialismo E la fede si silenzia un'altra volta, ma la fede è creativa. E la fede deve dire delle cose sulle situazioni storiche. No, non si può chiudere il discorso, ma noi non ci possiamo interessare di queste cose, o ci dobbiamo solo interessare aprendo l'officina di Caritas, con il rispetto anche a Caritas, per fortuna che ci ha aperto l'officina, se non sapevamo dove andare perché il tetto del CIPAC sta male. Però come? Cioè, perché noi riduciamo le cose in questo modo? Nella storia la fede c'ha il diritto, le fedi, le sapienze delle religioni hanno il diritto di rivendicare in questo spazio di sogno grande, perché quando si parla delle cose di Dio è dove il corpo, la mente, i sentimenti cominciano a prendere delle altre dimensioni, a entrare in altre dimensioni. Come noi non osiamo parlare e pretendere alle nostre religioni che dicano delle cose differenti, che assumino questa storia in un altro modo? Ma queste sono le grandi sapienze che ci cambieranno la storia. Qui non la cambiamo più solo perché qualcuno ha delle ideologie più interessanti degli altri. Qui si cambia per storie di vita concreta, che certamente ci chiedono un cambio profondo di mentalità. Termino solo riprendendo un testo biblico, perlomeno per le persone che vedono una referenza importante in questa parola gratuita lasciata lì nella storia, che è la parola del mistero. Il testo di Giovanni 4, l'incontro di Gesù con questa donna che nel testo non ha un nome, si chiama la Samaritana, facendola entrare dentro una categoria storica e culturale di popolo molto forte, dove le donne, oltretutto, come sappiamo, avevano da sostenere delle grandi difficoltà, no? Di genere. Non entro nella questione del testo, solo vorrei farvi notare che in questo testo si dà come un movimento migratorio, e questo movimento, no, non è tanto una migrazione per una questione di andare a cercare un posto, è la migrazione della religione. E il primo che dà questa indicazione è Gesù. Lui dice a questa donna, è arrivato un momento in cui, o arriverà un momento in cui, né su questo monte né su un altro monte si adorerà, ma i veri adoratori, le vere adoratrici sono quelli che adorano in spirito e verità. A me sembra, questo versetto ultimamente mi ha accompagnato molto, e mi sembra profondamente bello che ci dà questa autorità della fede per chiedere alle religioni che dicano qualcosa. E è un sogno. Le religioni ufficiali, per poter continuare a vivere la loro diaconia nella storia contemporanea, devono lasciarsi spiazzare, e lo devono fare con i loro propri popoli, né su questo monte né sull'altro monte. E è significativo che per questo si usa l'immagine dello spirito, cioè di questa possibilità divina e storica di allargare gli spazi, di accomodare gli spazi in un altro modo e in un modo sempre più caldo, no? Perché la gente si possa incontrare. E la verità, che è sempre ignota fino a quando
la tiene una persona sola o la tiene solo un gruppo. La verità che non risplende fino a quando le persone non si uniscono, non parlano, non si scambiano dei gesti, delle idee, dei sogni. Io credo che davvero è un momento importantissimo per la nostra storia. È importantissimo perché sempre parlavamo, io mi ricordo con molti di voi da tanti anni, perché già siamo vecchi, parlavamo dei nuovi soggetti, i popoli, nelle mie lezioni di teologia, quando ero ancora all'Angeli, tante volte con molti che frequentavano i nuovi soggetti. Adesso sento che c'ha più forza questo dei nuovi soggetti. E non perché è cambiata molto la situazione, come dicevo, ma perché abbiamo delle altre possibilità, sono entrate in gioco delle altre forze, forse tremende, no? Perché è vero che tutto il processo migratorio ha dei lati oscurissimi. C'è qualcuno che ci vuole vivere su questo processo, no? Economicamente. Ci sono altri che lo vogliono escludere, però io credo che in questo senso, da un'altra prospettiva, noi scopriamo la possibilità di entrare in un nuovo momento storico. Però sì, sono cosciente che devono cambiare anche le categorie fondamentali del nostro modo di pensare, del nostro modo di pensare Dio, per questo il canto, darle spazio a questo Dio che non ha solamente i lineamenti umani, ma i lineamenti del sole, della luna, della terra, delle lacrime, del sale, dei fiumi, dei mari, dei vulcani, che ha queste dimensioni misteriose. Come aiutarci a entrare in altre relazioni con il mistero, con la storia, a riconoscere che potremmo riscoprire delle relazioni nuove in questa realtà, a non avere paura di queste possibilità nuove dentro della realtà storica. Questi flussi di persone, io credo che hanno la stessa potenza del sangue. E il sangue fluye, come si dice?
Fluisce.
Fluisce. A volte lo perdiamo. A me, pensando in mentre preparavo queste riflessioni, pensavo nell'emorroissa, no? Questa donna che da 12 anni, cioè, vive questa situazione dove il suo sangue fluisce costantemente. E per alcuni popoli questo vedere partire i figli è come una emorragia lunga e dolorosa. Per altri potrebbe leggersi alcune profezie dei profeti dell'Antico Testamento quando chiedono a Gerusalemme di riconoscere questi che vengono da lontano, che ti vengono a invitare per salire al monte del Signore, come dice Isaia 2. Cioè, questo è flusso di sangue. Sappiamo che del sangue non bisogna avere paura, però sì, bisogna parlare con questo flusso e non permettere che sia solamente un'emorragia, ma che venga un'altra volta a fluire come qualcosa che dà vita dentro di questa storia. Bisogna che i popoli parlino. E noi dobbiamo lasciarli parlare il più possibile, le culture, le religioni. E quando dico i popoli, le culture, le religioni, io non faccio dei miti di perfezione. Cioè, da dire, le culture sono tutta, no? Questa cultura è più perfetta dell'altra, no? Già io credo che siamo abbastanza maturi per poter pensare, immature, per poter pensare che non è un problema di chi è il migliore o da dove viene la salvezza, no? Che è il discorso tra Gesù e la Samaritana. Io credo che c'è un'indicazione più profonda dentro della storia. Qui nessuno c'ha la ragione, nessuno c'ha la verità, la dobbiamo cercare. E si può solo cercare prendendo contatto. Nessuno c'ha la ricetta per un altro tipo di vita alternativa a questa, ma bisogna cercarla. Questi potrebbero essere gli imperativi etici per creare delle istituzioni che ci permettano incontrare, che ci permettano incontrarci tra di noi. Cioè, credo che il discernimento per vedere se le istituzioni, le strutture, che siano strutture religiose, politiche, sociali, servono o non servono in questo momento è questo uno dei criteri di discernimento. Vedere se queste realtà, se queste strutture servono per incontrare questi flussi migratori o non servono. Se non servono, bisognerà lasciare questo monte o altri monti e cercare questo stile di montagna fatta per la passione per la verità e la passione per lo spirito, cioè per questa mobilità interiore che ci dà vita. Adesso voi ci avete tutta la possibilità di parlare, anche di fare delle domande su echi storici concreti, perlomeno quelli che conosco io, poi mi immagino che c'è anche altra gente che conosce altri echi storici.
Grazie Antonietta. Abbiamo circa 20 minuti per le domande, perché qui alle 8 chiudono questa sala e quindi alle 8 meno 10 dobbiamo... C'è la possibilità di cenare qui insieme in una sala per dando 12 euro a Ludovica che sta nell'ingresso. Se qualcuno... Siccome sono poche per ora le persone che hanno chiesto di cenare, se qualcuno vuole cenare può alzare la mano in modo che fissiamo i numeri, se nessuno invece di una persona in più, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ci sono già sette persone, Ludovica, che possiamo segnalare all'organizzazione. Ecco, adesso... Quindi è aperto lo spazio, uno spazio mistico e politico per le vostre domande, per le nostre domande. Magari chi... Ecco, Gianni c'ha il microfono, passa il microfono così registriamo anche la domanda, grazie.
Si arriva il filo. Giorgio, vieni qua, no?
Giorgio,
grazie.
Di Lanuvio.
È stato un'ora di riposo, non in senso passivo, ma in senso evangelico, di riposarsi in senso contemplativo. Accetto un complimento, che sei splendida. Io no, è la prima volta che ti vedo e grazie della testimonianza di vita. Questi sono gli echi che arrivano a noi. Prima dicevi che a livello informativo noi siamo più aggiornati, ma guarda che notizie che arrivano di là non ce ne sono, pochissime e molto filtrate. Quindi se tu potessi spendere una parola e dirci che cosa sta nascendo, che gemme di primavera stanno nascendo in America Latina, per cui abbiamo tanto pregato, anche tanto condiviso in questi anni. So ogni giorno in cui il Vangelo si è preso in mano da persone come te che possano avere questo contatto che non sia più di carattere razionale, anche sì, certo, la razionalità è una parte di noi, ma esperienziale. Poi, come ti dicevo prima, ho una gioia grande nel cuore perché mi sembra che stanno arrivando a maturazione le intuizioni che Bonhoeffer nel carcere di Tegel ha scritto in Resistenza e Resa, cioè interpretazione non religiosa dei concetti biblici. È una grande gioia per me. E no, Gesù che è venuto non a portare una religione ma alla vita. Come a te fa impressione e colpisce molto qualche passo del Vangelo, a me colpisce molto in questo periodo Giovanni 10, in cui si dice: io sono venuto perché abbiate la vita, una vita piena e completa. Mi venivano in mente tante cose, mi veniva in mente Pedro Casaldaliga quando parlavi, ma volevo farti anche una domanda più personale, se vuoi rispondi e se no lascia stare. Cioè, ognuno di noi ha un contesto in cui vive la propria affettività, vive la propria, si gioca la sua quotidianità, si gioca i sogni, si gioca la fatica, speranze, anche tu ce l'hai. Potresti dirci qualcosa a riguardo, ma senti, vedi tu. Concludo dicendo che io avevo, a 20 anni, avevo due sogni: di vedere le chiese riunite attorno all'Eucaristia dopo essersi chieste perdono. È un sogno e dico: Signore, morirò e non lo vedrò realizzato. Pazienza. Il secondo sogno è quello di, era a 20 anni, che non ci fossero più fratelli e sorelle che muoiono di fame. Anche questo sogno, morirò e non lo vedrò realizzato. Ho chiesto al Signore, ho fatto una piccola riduzione di sogni, perché mi piace scrivere qualche poesia. Sarei felice di vedere che qualche popolo, qualche, si riscatta da una lunga storia di umiliazione e si riguadagna il diritto alla libertà e a gestire i propri beni e la propria storia senza che gli altri gliela rubino. Grazie.
Allora, sì, sono Claudio. Grazie Antonietta di questa bella serata. Io ho una domanda di questo tipo. Di fronte alle tue sollecitazioni vengono subito delle domande del tipo: cosa possiamo fare? C'è sempre questo interrogativo: cosa stiamo facendo? Cosa possiamo fare? C'è anche un altro tipo di interrogativo, forse più importante, prioritario, e vorrei, piacerebbe avere un tuo commento, che è chi sono, prima di tutto, cioè chi siamo, e poi in successione dovrebbe venire quasi di conseguenza il fare. Mi piacerebbe avere un tuo commento, grazie.
Cristiano Colombi del Sal.
Vieni qua. Che raffinatezza.
Una riflessione che mi è venuta in mente qualche tempo fa, considerando questa lunga stagione di voto in America Latina, diciamo questa rivoluzione del voto in America Latina, e è questa. Che in sintesi mi colpisce la grande capacità di resistenza dell'America Latina, cioè la grande capacità di mantenere, coltivare, aggiornare mettere in discussione, rilanciare continuamente i propri sogni e in modi diversi, a volte contraddittori, con soggetti forse diversi, ma mi sembra che rimane questo filo rosso. E mi colpisce anche il fatto come questo sta in netta contraddizione con quelle che è la nostra attenzione spesso, no? E la nostra attenzione nei confronti dell'America Latina, che è invece in un momento di calo, forse adesso con la moda, no, dei nuovi presidenti ritornerà un po' in auge, ma però negli anni scorsi tutto questo processo è andato avanti, e mentre qui l'attenzione verso l'America Latina stava calando. E quindi quasi dal buio, quasi da un luogo che noi avevamo dimenticato, riscopriamo che invece le cose erano andate avanti, erano cresciute. E poi penso anche alla nostra esperienza qui, noi allo stesso modo siamo diciamo combattuti, siamo violentati, siamo, penso all'esperienza di tante diciamo esperienze sociali, ma anche di esperienze religiose, di esperienze delle parrocchie, di esperienze molto concrete di delusione o di sconfitta, e forse di fronte a questo noi reagiamo in modo diverso, e questa forse può essere una lezione. Volevo avere un po' da te una risposta, una riflessione su questa capacità di resistenza.
Puoi venire.
Sono Gianni, missionario del PIME, e purtroppo non ho potuto ascoltare tutta la conferenza della teologa Antonietta Potente, che in passato ho letto e che mi ha, devo dirti, non ci conoscevamo, ma che mi hai aiutato sempre, se posso usare questa immagine, ad essere missionario in punta di piedi entrando in un'altra cultura. Che cosa voglio dire? Leggendo qualche tuo scritto in passato, Teologia in frammento, tu mi hai aiutato ad essere, ecco, capaci di, prima di portare qualcuno o qualcosa, di ascoltare il popolo presso il quale mi sono inserito. Certo, è una fatica, è faticoso inserirsi nel popolo dell'Amazzonia. Ho lavorato 5 anni in Amazzonia e posso dire che sono ancora, diciamo, agli inizi. È l'ABC, è un processo doloroso, è una morte. Non andare lì con nessuna sicumera, nessuna superbia, nessuna protervia, e inserirsi in questa, ecco, in questa, nelle culture. Ti chiedo, Antonietta, come puoi aiutare? L'hai già fatto, ecco, la tua vita, con la tua testimonianza, che è una parabola, dice tutto. Come ci puoi aiutare ancora di più da questo punto di vista anche teologico, visto che mi appassiona la teologia? Ecco, proprio ad insegnarci, ad educarci a una teologia non violenta, cioè una teologia che, a partire, ecco, proprio dal dettato del Vaticano II, dove fu abbozzato questo aspetto di una teologia che non deve violentare le culture, le deve rispettare, deve raccogliere i frammenti di bellezza, di bene presenti nelle culture, ma nello stesso momento, ecco, senza cadere in forme di estremo, se mi concedete questa espressione, di culturalismo estremo, che perda di vista, diciamo, l'oicumene, ecco, più generale.
Forse è meglio che Antonietta cominci a rispondere, poi si avanza un po' di tempo, se lei è molto breve, facciamo qualche altra domanda.
E con rispetto ai segnali che ci possono venire concretamente dall'America Latina, E unisco le due domande, non tanto per non voler parlare del contesto dei miei affetti o delle mie intuizioni, sino perché credo che è lo stesso contesto. Certamente io dico queste cose perché ultimamente ho ricevuto molta speranza dovuta a questo processo che viviamo in Bolivia. Un processo che a me mi riguarda perché vivo lì, ma è un processo che sta nelle mani di altre persone, che sono la maggioria numerica, la maggioranza numerica, e che avevamo pensato, o la maggioranza mondiale pensava che non, già no, avevano detto tutto o avevano rivendicato tutto. Io credo che è un processo differente che ha bisogno di un'analisi differente. Io credo che non possiamo continuare a leggere anche questi processi sempre con gli stessi criteri sociopolitici di sempre, perché i protagonisti non hanno gli stessi criteri sociopolitici, per cui io vedevo in un incontro che abbiamo avuto domenica con un gruppo di persone, no? Le domande erano sempre, si muovevano in questo universo storico che è propriamente dell'Occidente, destra-sinistra, il centro, una politica di centrodestra, una politica di centrosinistra. Lì c'è una politica di sopravvivenza e la sopravvivenza è mistica. Perché sopravvivere significa toccare la vita davvero, non me la invento, non è una vita virtuale, è che la possibilità di sentire con il proprio corpo il mistero. E il mistero riguarda sì il nostro presente, il nostro futuro, per cui io credo che la chiave di lettura in questo momento è passare da una immagine dei processi storici i sociopolitici utopica o ideologica, concettuale, ha un'immagine dei processi storici esistenziali, dove le necessità e la dignità, perché io sono convinta che la maggioranza di noi c'ha una sensibilità verso la necessità, il bisogno degli altri. Ma qui non è solo un processo di rivendicazione nei confronti di quello che è il bisogno, no? La necessità reale di una giustizia economica. Oltre a questo c'è, io credo, una sfumatura più forte in questo momento storico, che è quello dell'identità e della dignità. Tu citavi Bonhoeffer. Bonhoeffer è io credo che la intuizione più bella che lui ha avuto è quella che il mondo è adulto, che noi abbiamo a che fare con un mondo maggiorenne, che non vuol dire che è un mondo perfetto, non vuol dire che sono culture che lo sanno più di noi, che hanno più aspetti positivi. Già dicevo prima, io non credo che bisogna entrare in questi giochi di competitivi. Ma sì, io non posso trattare nessuna persona, nessun essere vivente, senza considerare questo suo essere maggiorenne, questa sua possibilità di risorse. Entro nella questione delle resistenze dell'America Latina. Io credo, per quel poco che capisco intellettualmente e per quello che percepisco come corpo, che, dove c'è anche il mio intelletto, però per quello che sento misticamente, e gli indigeni sono strategici, sono popoli profondamente strategici nei confronti delle religioni. Se non fossero stati strategici non avrebbero potuto, no? Se non avesse avuto delle strategie che solo loro conoscono, E come dice Carl Jung, questo segreto non è un segreto che a me mi spaventa. A me sembra così bello non conoscere il meccanismo del movimento di una storia. E io credo che questa strategia sta relazionata con queste necessità esistenziali, economiche, di sopravvivenza economica, di sopravvivenza però di dignità, di identità. Credo che questo è chiaro, cioè è chiaro nel senso che è una storia eloquente in questo senso. Forse è poco chiaro per noi perché continuiamo a usare a leggerlo con altri criteri. Io credo che anche qui viviamo la stessa cosa. Cioè, io in questo momento io non credo che il mondo è diviso solo tra oppressi del sud e oppressori del nord, ma sono perseguitati i nostri sogni, che siano del nord o del sud, dell'est o dell'ovest, è perseguitata o minacciata tutti quelli che sono sogni alternativi, sì, devono vivere la minaccia, no, della prepotenza di altre realtà. Però io credo che anche in queste parti di mondi che pensiamo in un altro modo, no, che non corrispondono all'Asia, all'Africa o all'America Latina, io credo che l'utopia della resistenza ci viene se davvero possiamo considerare la nostra vita come una questione di vita, di morte esistenziale, di come poter tornare ad essere mistici, cioè a vivere sentendo la vita e non solo vivendola passivamente o con false obbedienze. Con rispetto all'altra domanda del che cosa fare e che forse dovremmo, come diceva Claudio, mettere prima chi siamo. Io credo che sì, è su un processo mistico-politico in questo senso. Molto velocemente. Io credo che i cristiani devono chiedere alle loro chiese di cambiare. Punto. Che siano cattolici, riformati, evangelici, anglicani, cioè qui non c'è più da discutere. Mi sembra così strano che noi pensiamo ancora all'istituzione come un mostro che ci fa soffrire, che ci perseguita. Vabbè, ci perseguiterà, però questi sono i nostri piani di azione in questo momento. C'è da chiederle queste cose. Guardate, in Cochabamba, dove io vivo, la Chiesa ha parlato del processo che accompagna questo nuovo momento storico, che è il processo che ci porterà alla nuova Costituente, a formare una nuova Assemblea Costituente per rivedere le Costituzioni, eccetera. È un processo profondamente democratico che si sta gestando in un altro modo con rispetto a altri momenti in cui Bolivia ha vissuto questo. Noi ci eravamo incontrate prima che io partissi con un gruppo di religiose di una zona e dicevamo, leggendo questo documento dei vescovi, che forse quello che dovevamo chiedere, mentre il popolo vive tutto questo processo e noi siamo parte del popolo, è che la Chiesa entri, la Chiesa nostra, perché lì siamo la Chiesa locale, entri in un processo di costituente nuova. Cioè si riunisca in un altro modo e cominci a fare questa autocritica, perché è inutile che noi qui scriviamo cose belle sulla giustizia, il diritto delle persone, la libertà, quando viviamo in un silenzio totale, no? In queste paure da corridoi, poi perché fossero paure da scappare starebbe bene, ma queste paure così sterili, no? Per cui che cosa? Io credo che in questo momento è il momento più chiaro per le persone che hanno una fede, che sia una fede religiosa o una fede politica, bisogna essere più esigenti. La nostra fede è così neutrale, così poco esigente con noi stessi, per cui ci sono delle grandi vuoti etici nella vita delle persone. Cioè, non siamo, come dice l'Apocalisse, né caldi né freddi. È un vuoto etico non essere caldi né freddi. Ti vomito dalla mia bocca, è la soluzione che dice il profeta dell'Apocalisse. Per cui io credo che non possiamo più vivere con questi vuoti etici. Non possiamo semplicemente dar la colpa ai mostri, ai fantasmi. Non sono, oltretutto, guardate, sono convinta, e proprio me lo faceva pensare i Vangeli di questi ultimi giorni, il potere uno ce l'ha se noi glielo diamo, ma se nessuno glielo dà, e vabbè, parlerà solo, ma cosa ci fai? Poi lo rinchiudono prima o poi, cioè, voglio dire, uno che parla sempre solo. Come davvero possiamo riscoprire, questa è la mistica. Cosa pensate? Che la mistica è vedere, avere le visioni, può darsi. Ma questo è il fenomeno mistico che dobbiamo vivere oggi. E qui non possiamo più solo scambiarci le colpe, cioè avete colpa voi, le istituzioni, questa cosa. No, io credo che in questo momento c'è da superare questi vuoti etici, questi vuoti di fedi religiose e politiche. C'è da superare anche il dialogo. Io non sogno neanche con questa parola del dialogo, perché intanto il dialogo non serve a niente se non sono davvero dei cambi con il corpo, con la vita dentro, no? Che si fa toccare da questo mistero che trasforma la storia. E credo che qui sta anche la teologia, cioè questa teologia che diceva Gianni, una teologia non violenta. Io credo che per fare una teologia non violenta non bisogna essere gelosi del mistero, gelosi di non sapere, gelosi di stare soli, perché gli altri in certi momenti stanno in compagnia. Cioè, ci vogliono delle personalità mature per fare una teologia non violenta. Non ci vogliono delle dottrine sicure, ma delle personalità, per quello che i mistici lungo la storia ci hanno accompagnato, non con delle dottrine, ma con delle personalità. Per cui noi dobbiamo crescere come persone mature. E certo, se ci alimentiamo di una teologia da cortili, cioè da centri ristretti, non cresciamo con una teologia matura e come persone mature, per cui non possiamo dire niente. Il discorso sarebbe lungo. Personalmente io credo che le stesse fonti della teologia oggi devono allargarsi. Non basta oggi fare teologia solo con la parola di Dio, il magistero, la tradizione. Queste tre fonti devono allargarsi. Ci sono altri contributi che vengono a permetterti che il magistero, che la tradizione, che la parola di Dio siano vive. Per cui credo che siamo interpellati, teologi, le teologhe, siamo interpellati a entrare in questo cammino mistico-politico, gli altri fedeli, lo stesso, quelli che hanno avuto o continuano ad avere una militanza politica, ideologica, di trasmissione di ideologie, no? di notizie. Dobbiamo essere più esigenti con noi stessi, no? Con la nostra fede, i nostri sogni. I sogni sono una cosa seria, sì? per cui io credo che è un momento bello, forse difficile, ma no, credo che questo non spaventa nessuno. È bello perché siamo in tanti, già non siamo solo in tanti i cattolici, gli evangelici, i musulmani, no, siamo in tanti, ci sono anche quelli che non ci appartenevano o che non appartengono a nessuno, ma che la sopravvivenza, questo sogno reale, esistenziale della vita, del diritto all'identità, alla dignità, adesso gli ha dato la possibilità di parlare. Ma queste sono categorie storiche, sociologiche, antropologiche, che io sento intellettualmente dobbiamo ancora farle entrare, o dobbiamo darle più campo, no, spazio dentro dei nostri ambienti. Non possiamo certamente giocare solo con una giustizia di cose, dobbiamo entrare in un'altra dinamica mistico-politica.
Así, nadie quiere ir al infierno, lo hacemos aquí, para que esperar a muertos, condenados por lo bueno, que no hicimos, atrapados en el sueño. El que soñamos despierto, el aire entra en ti, vuelve al cielo y lo respiro, qué lindo matiz, y la gente ni se fija, condenados por lo bueno, que no hicimos. Atrapados en el sueño, el que soñamos despiertos. Espera por mí, si te ando cortando flores, vendrán con raíz. Si no estás, la siembro en tu jardín, condenados por lo bueno. Por lo bueno que no hicimos, atrapados en el sueño, el que soñamos despiertos. Un sueño gigante el alma, un deseo la derrumba, antes de alcanzar la tumba, busca el amor que te calma. Un sueño gigante el alma, un deseo la derrumba, antes de alcanzar la tumba, busca el amor que te calma. ¿Quién puede decir que Dios nunca da la cara? Tal vez su perfil es el amor que te ampara. Condenados por lo bueno, que no hicimos. Atrapados en el sueño, el que soñamos despiertos, y condenados por lo bueno, que no hicimos. Atrapados.